sta per andare in onda Magazine RWS, rubriche radiofoniche trasmesse sui 9610 kHz delle onde corte, con programmi sull'attualità, la cultura, la salute e la riflessione biblica, in collaborazione con AWR Adventist World Radio.
Va ora in onda Spazio Obiettivo di X, trasmissione dedicata al mondo delle telecomunicazioni. In studio Roberto Vacca. Buon ascolto.
E sulle note di apertura della trasmissione domenicale di Adventist World Radio, Spazio Obiettivo di X, do subito il benvenuto a Graziano Braga. Graziano, intanto decidiamo che giorno è oggi. Oggi è domenica 29 gennaio. Perché lo diciamo? Perché purtroppo per un problema tecnico, domenica scorsa, anziché andare la trasmissione che avrebbe dovuto andare a tutto pronto per benino, è andata invece una replica del 13 novembre, che per fortuna ci hanno detto che comunque è stata ugualmente gradita. Ciao Graziano, ben trovato, buongiorno.
Buongiorno Roberto, buona domenica a te, buona domenica come sempre a tutti. Sì, ecco. Diciamo che nella sfortuna è andata bene.
Ce l'ha segnalato Andrea Zamproni, tra gli altri. Guardate che avete mandato la trasmissione del 13 novembre, però l'abbiamo riascoltata con grande piacere e questo è confermato da diverse mail, quindi dai, meno male insomma. Carlo Tenga, da Benevento, ogni domenica mandava un rapporto di ricezione all'amico Roberto Scaglione, fin tanto che appunto Roberto era con noi e faceva questa trasmissione, poi dopo per un certo periodo non è più entrato in contatto con noi, anche se ci ascoltava, e questa volta ha deciso di mandarci un rapporto di ascolto. Veramente grazie a Carlo e speriamo di fare onore anche a Roberto e alla competenza e alla passione che lui ci metteva sempre. Un saluto che rivolgo anche a... questa è un'altra cosa interessante, un ascoltatore che ci sente dall'Uruguay. Héctor Gregorio Goicochea, da Pan de Azúcar, Maldondo, Uruguay, un simpo 24322. Lui scrive: sono un DXista uruguaiano e in questa occasione ti scrivo, visto che ho ricevuto i tuoi programmi in lingua italiana e per questo motivo faccio un riassunto di quanto ho sentito. Sono stato un po' lontano dall'ascolto per diversi motivi, ma con la pandemia del 2020 ho ripreso l'hobby e oggi in pensione ho più tempo. E poi elenca effettivamente le trasmissioni. Senti, ti sorprende una mail che ci arriva, un rapporto di ascolto dall'Uruguay?
Bah, sicuramente è un bel DX, come si direbbe. Sono abbastanza, non dico sorpreso, ma felice che il segnale arrivi fino lì, però è un periodo che la propagazione è veramente molto strana. Io utilizzo un programma che fa delle previsioni di propagazione a livello aeronautico e vedo degli errori anche abbastanza grossi, quindi ci può anche stare che il segnale arrivi lì e anche in altri posti. Può capitare anche che il segnale magari arriva veramente in tanti posti, però nessuno si immagina di riceverlo e nessuno tenta di riceverlo, però può capitare. Io sono abbastanza convinto che ci sia più di uno di questi casi. Magari persone non riescono a comprendere bene chi siamo, non riescono a scriverci perché
la lingua, certo, esatto, chiaro che per l'Uruguay è più semplice che per altri, perché la lingua spagnola insomma è abbastanza simile, quindi tra l'altro lui scrive anche un italiano più che dignitoso, quindi insomma complimenti anche a Héctor Gregorio. Faccio un breve riferimento anche ai rapporti di ascolto che abbiamo ricevuto in relazione al programma dello scorso 16 gennaio. Giorgio De Luca, che ci ha ascoltato dalla nuova abitazione di Crocetta del Montello, in provincia di Treviso, con un codice SINFO 45444, quindi ottima ricezione. Maurizio Giuseppe Romeo, ecco, questo invece ci tengo a leggere integralmente, perché ogni tanto ci danno la carica questi rapporti. Anche oggi buon segnale a Roma, ma con un po' di QSB. Ascolto con Texun PL660, carta e antenna Mini Whip. Complimenti per gli argomenti trattati e per la conduzione. Interessante e sincero l'intervento di Luca Vercesi. Vi ringrazio per tutto l'impegno che traspare ogni domenica e voglio sottolineare, ecco questa è una cosa interessante, che sento sempre più aria di famiglia. Grazie, grazie, grazie. Con stima, Maurizio Romeo. E noi ringraziamo te perché effettivamente questa atmosfera di famiglia ci piace.
Sì, effettivamente sono quei complimenti che fanno piacere, anche perché poi siamo persone tutte uguali. Io sono radioamatore come quelli che mi ascoltano, sono uno come tutti gli altri, non sono niente di particolare. Se cerco semplicemente di dar seguito a questo programma dando informazioni sicuramente diverse, perché anche i tempi cambiano parecchio e la difficoltà è sempre di avere informazioni, anche perché vuoi che diminuiscono le emittenti, vuoi che comunque si sono rotti certi meccanismi, bisogna ricostruirli, non è semplice.
Vabbè, però detto. Noi ci proviamo anche dando voce a tanti anche dei nostri ascoltatori, e continueremo a farlo anche per quest'anno che ci sta di fronte. Allora, voglio segnalare un ultimo rapporto di ascolto, questa volta cartaceo, che viene da Dimitri Breoni. Spesso lui ci scrive, ma io lo cito sempre perché ci manda i soldi. Però attenzione, questi sono 20 bolivares della Repubblica Bolivariana de Venezuela. Io non so dove li trovi questi soldi, ma ce li manda. E allora, sono molto pittoreschi, quindi grazie davvero. Tra l'altro lui ci dice che mi è piaciuto tantissimo la trasmissione domenica scorsa, avete fatto intervenire Luca, che a mio avviso è un ragazzo che si è affacciato al mondo della radio e ne ha fatto tesoro, cimentandosi in esperimenti, realizzazione di antenne autocostruite. È un po' quello che sto cercando di fare anch'io, anche se sono indietro anni luce. Cerchiamo di fare ognuno il nostro meglio. Graziano, a questo punto intanto mi scuso per tutti coloro che non cito, ma lo ripeto, sennò sarebbe troppo lunga. Graziano, che tu volevi anche, dopo qualche saluto, introdurre dei diversi temi, vero?
Sì, esatto. Io volevo cominciare innanzitutto col ringraziare tutte le persone che sono state alla fiera di Novegro, al Radiant, che sono andati a trovare il nostro amico Giorgio Mossino, che esponeva il nostro logo con la foto del nostro Roberto Scaglione, e scusarsi del fatto che avremmo dovuto salutarlo in diretta, ma poi per quello che è successo la puntata non è andata in onda. Poi volevo ripetere ciò che avevo già detto nella puntata che non è andata in onda, che il nostro amico storico Giovanni Lorenzi, IT9 TZZ, ha pubblicato sulla rivista Radio Kit uno schema, un progetto di un bellissimo ricevitore, veramente molto ben fatto, una cosa molto interessante, non semplicissimo, ma vale la pena ingegnarsi per realizzarlo. Siccome su quell'articolo ci sono un po' di cose magari non chiare, compreso il disegno del layout, dello stampato, Giovanni mi dice di comunicare che se gli mandate una mail, lui sicuramente vi aiuta. Il sito di Giovanni Lorenzi è www.it9tzz.it e è facilmente raggiungibile. Un'altra cosa importante è che il 13 febbraio sarà la giornata mondiale della radio, il World Radio Day. È una giornata mondiale della radio proclamata dall'UNESCO per il 13 febbraio di ogni anno. In questa occasione sono previsti vari eventi e anche noi domenica 12 ne stiamo organizzando uno con un giorno in anticipo, perché la domenica è il 12 e il lunedì è 13, e stiamo organizzando una chiacchierata, però è ancora prematuro sbilanciarsi.
Insomma. Però insomma l'appuntamento ve l'abbiamo dato, mi raccomando.
Esattamente. Poi un paio di cose ancora interessanti. In questo inizio settimana io ho notato che si è acceso un nuovo segnale in onde medie, la cosa mi rende felice perché a 1206 kHz a me arriva un segnale molto molto forte, quindi presumo che sia nella zona qui di Milano, di Pavia, Piacenza, in queste zone qua, che ritrasmette uno streaming che è riconducibile a una radio che una volta si chiamava Z100, però non sappiamo se chi produce lo streaming è anche il proprietario di questa stazione radio, oppure se questa stazione radio per comodità manda in onda questo streaming. È una cosa che è fresca, per cui probabilmente avrà delle evoluzioni.
Sul piano, diciamo, strettamente legale, sono radio pirata queste, oppure sono delle radio...
Potrebbe aver avuto una concessione. Io adesso non sono così informato perché la cosa è fresca, però potrebbe benissimo aver avuto la concessione di spostare una frequenza magari a lui assegnata, che non era molto adatta per varie circostanze, circostanze, quindi potrebbero aver ottenuto questa cosa. Il fatto è che io ricevo solamente loro e il 927 Killers di Power 927, che è una bellissima emittente che trasmette una gran bella musica. Sono le uniche due emittenti che riesco ad ascoltare in onde medie a livello di emittenti italiane. Poi una volta sentivo anche Radio Capodistria, purtroppo io Radio Capodistria da casa mia non la sento più, bisognerebbe uscire e andare in luoghi aperti, allora arriva ancora.
Sì, sì. In Toscana, qui a Firenze, sentiamo Radio Studio X, che ha due frequenze, e poi ce n'è un'altra che è nella zona proprio cittadina, che è gestita, credo, anche, come dire, da un gruppo orientato politicamente, e quindi è interessante sentire anche la loro musica e le loro considerazioni.
Certo, no, bisogna ascoltare un po' di tutto, effettivamente. Poi una cosa che sto notando è che aumentano le emittenti in onde corte alla sera, che trasmettono con delle qualità audio talmente pessime da non riuscire neanche a comprendere l'ID. Io ho sentito proprio in questi giorni, ma penso, perché non sono sicuro, uno dovrebbe essere un'emittente indiana e l'altra coreana, ma era veramente impossibile capire cosa dicevano, perché era stramodulato, distorto, una cosa veramente bestiale. E un'altra cosa che ho notato, di cui ne ho parlato anche con il nostro Roberto Pavanello, che non finirò mai di ringraziare, che a me arrivano le emittenti spagnole, chiaramente con quell'effetto eco, perché essendo emissioni fatte in contemporaneamente, in sincrono, in postazioni diverse, con la distanza un po' questo eco si sente. Però in questi giorni era veramente molto molto più forte del solito. Non so se per effetti della propagazione o se perché hanno perso un po' di sincronismo le emittenti. Comunque, siccome queste spagnole la sera arrivano molto forte, è una cosa che ho notato e quindi la riporto.
Senti, posso ringraziare anch'io Roberto Pavanello, perché ci ha mandato un rapporto di ascolto per la nostra trasmissione su DAB. Lui da Vercelli ha sentito il segnale che arrivava dalla Lombardia, sostanzialmente da Milano o dintorni, e quindi ce l'ha voluto segnalare. Noi lo ringraziamo, insomma, non è onde corte, non è onde medie, è il DAB, però anche questo è uno strumento di comunicazione che si sta affermando.
Certo, comunque mandare un rapporto d'ascolto non è sempre dire sento una stazione da lontano, cioè, è proprio un rapporto d'ascolto. Io sto ascoltando questo segnale radio, quindi comunicare ai broadcaster che c'è un emittente, certo, che viene ascoltata, eccetera, secondo me serve.
Ed è utile, perché effettivamente io mi sono rivolto a, diciamo, i tecnici, i quali ci hanno detto penso di sì, è strano che arrivi fin laggiù, e in effetti è possibile, e ce l'hanno confermato effettivamente.
Sì, sì, certo, poi Roberto Pavanello è anche persona abbastanza preparata
assolutamente.
Poter permettersi magari di avere un'antenna, una ricevitore un po' particolare. Tu pensi che io da casa mia, in casa, con una radio DAB non sento niente, zero, non arriva nessun emittente. Fai conto che io sono a sud di Milano e vedo il Monte Penice in portata ottica, per cui non sento proprio nulla, quindi è una cosa che segnalo sempre a chi sostiene questo sistema, che sarà interessante per certe cose ma è limitativo per certe altre. Poi volevo anche dire due cose. Sto ascoltando con molto interesse, a seguito di avere notato questa cosa sui siti web, che ci sono parecchi interessi sulle sonde meteorologiche. Queste sonde vengono lanciate quotidianamente e hanno un'emissione intorno ai 403 MHz, che per noi radioamatori è facilmente ascoltabili, e tu segui il segnale di questa sonda da dove viene lanciata in alto fino al punto in cui precipita. Tant'è vero che è nata una specie di caccia alla volpe, ci sono persone che con il computer portatile e la radio le vanno a cercare e ne fanno dei trofei. È una cosa un po' particolare, però aiuta molto questo tipo di attività ad andare a cercare i segnali, che poi questa ricerca di segnali serve quando ci sono dei disturbi o delle emissioni indesiderate che si vogliono andare a cercare. Quindi un po' di allenamento nel recuperare questo tipo di emissioni ha anche questo interesse. È anche un'attività veramente particolare, perché poi richiede di usare software che permettono anche di fare la previsione, per cui si entra in un mondo veramente di una pesca in tutti i punti di vista. A questo punto vorrei anch'io salutare due o tre persone, sono veramente poche. Innanzitutto ho visto una foto che mi ha colpito tantissimo, fatta dall'ascoltatore Malo di Vicenza, che c'era un bambino piccolino di 2-3 anni vicino a una radio enorme, di quelle radio di una volta che avevano sopra il grammofono, con la manina che toccava la sintonia, che è di una tenerezza incredibile, perché vedere di questi bimbi a tu per tu con queste grandi radio fa sempre un po' di tenerezza, perché comunque sono un contrasto molto forte tra cose molto vecchie e una nuova generazione che avanza. Poi volevo citare il mio amico Sergio, che ha il suo gatto di nome Chicco, che è molto curioso dalle voci che escono dalle radio. Quando ascolta, il gatto osserva la radio proprio come se capisse che da quella radio escono le voci. Di questo Sergio ti avevo inviato una foto anche a
sì,
te.
Sì, ricordo, certo. Quindi qui poi ci dice, non vi ascolta neanche un cane, però un gatto sì. Ecco, questo possiamo essere sicuri. Benissimo, dai.
Poi saluto sempre il nostro solito amico Riccardo Laffi, che propone sempre i suoi autocostruiti, che a me fa sempre tanto piacere vederli. Poi c'era Gilberto Cappellato con un militare, un BC212, una radio molto vecchia che però funzionava molto bene. Anche Carlo Giordani con un National, ma abbastanza vecchio anche lui. Poi c'era Giorgio Brovida, che era in ascolto come sempre con le sue vecchie radio tirate nuove, che sono più nuove di quando erano nuove, dico io, perché è veramente molto attento. E poi anche io e Mika Left, come sempre, eravamo in ascolto anche noi, io per forza di cose. Devo dire che il segnale di domenica era veramente molto, ma molto forte, ma proprio veramente forte. Tant'è vero che era un peccato che è successo quello che è successo. Però è andato così. Io diciamo che avrei anche finito, sì. E possiamo passare all'intervista
esatto. Che quest'oggi vi proponiamo a Riccardo Chiari, che è il responsabile del gruppo di Firenze dell'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca. Hai citato poco fa delle immagini suggestive di Radio d'Epoca. Ecco, allora vogliamo subito sentire qual è stata l'esperienza, qual è l'esperienza che porta avanti il gruppo di Firenze di questa associazione che si occupa appunto di Radio d'Epoca. Ascoltiamo l'intervista che abbiamo realizzato.
Buongiorno a tutti, buona domenica a tutti. Io abito a Calenzano, in provincia di Firenze, e sono nato a Sesto Fiorentino, sempre in provincia.
Quindi, siccome io sono di Firenze, allora siamo quasi concittadini, diciamo
quasi
così.
Quasi concittadini, sì.
Allora, è un piacere innanzitutto averti in trasmissione e, tra l'altro, tu hai anche la sigla IW5AX. Sei impegnato come radioamatore, no? E quindi, insomma, ti piace, ecco, questo mondo, tra virgolette.
Mi piace.
Da sì, quanto? Infatti, da quanto tempo?
Da sempre. Praticamente io sono nato, diciamo, amico delle radio.
Col microfono accanto alla culla, praticamente, se ho capito bene.
No? Perché mio padre era un radiofonista della Marina Militare in tempo di guerra. Ah. Quando ero piccolo, a quei tempi la televisione non c'era, e mi teneva dopo la fine delle trasmissioni della RAI la sera a sentire le onde corte sulla radio, una vecchia Eurofon, Cosmofon, scusa.
Quindi le nostre trasmissioni sulla radiotelegrafia marittima le hai apprezzate particolarmente, immagino?
Sì, le ho apprezzate. E quindi mi ha attaccato la passione, poi ho studiato al glorioso Leonardo da Vinci di Firenze, diplomandomi in telecomunicazioni, quindi sono sempre stato, con quel diploma ho preso la patente di radioamatore, e la davano gratis, diciamo, senza esami, infatti c'ho il W, io, perché non me la dico, non mi riesce ad imparare la telegrafia, ci ho provato due volte, ma non mi riesce, è una cosa che non mi...
Grazie, riesci con la radiotelegrafia?
Io ci ho provato anch'io a studiare la telegrafia quando fu il momento, ma in ricezione ero un po' negato, okay. Però con un po' di perseveranza ho intenzione di ritornarci quando smetterò di lavorare.
Certo. Però ecco, Riccardo Chiari ce l'abbiamo qui in onda anche in qualità di responsabile del gruppo di Firenze dell'AIRE, l'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca. Ci vuoi parlare un poco di questa associazione, anche come si è costituita, quali obiettivi si pone?
Dunque, la nostra associazione si è costituita 32 anni fa in Toscana, sempre per rimanere in ambito nostro. Infatti la nostra sede è a Arezzo, al Museo delle Telecomunicazioni di Arezzo, cioè abbiamo la nostra sede legale, e siamo circa 450 soci in tutta Italia. E lo scopo, come dice il nome, è quella di mantenere vivo l'interesse per le radio, non perdere tutto quello che c'è dietro, tutto lo studio, la tecnica, il design che c'è stato durante gli anni, e appunto mantenere vivo nelle persone che riusciamo a coinvolgere questi principi fondamentali, diciamo. Ecco, la nostra attività si articola in mostre, convegni e quant'altro per poter divulgare la nostra associazione, ecco, le nostre idee su questa meravigliosa oggetto.
Che risposta trovi soprattutto tra i giovani, che insomma è forse il tema che sentiamo con maggior urgenza, ecco, per trasmettere appunto hobby e valori, eh?
Sì, perché infatti è quello il problema, noi siamo tutti vecchiotti come soci. Allora, noi abbiamo avuto un'esperienza a Campi Bisenzio, qui vicino a Firenze, dove abbiamo fatto una mostra un po' particolare, poi ve la spiego, nel settembre, una mostra che non era la classica esposizione di radio d'epoca, tutte messe in fila, come dico io, sembra un negozio di elettrodomestici, ma era innanzitutto quelle che erano lateralmente alla sala, erano disposte in ordine cronologico, e poi abbiamo fatto dei corner specifici, dei tavoli, dove c'erano spiegate alcune cose, 12 corner, e si andava dall'esperimento di Marconi con il Coerer ricostruito da un nostro socio, e alla bobina di Tesla, all'angolo del design. E quando sono venuti i ragazzi, perché c'è stata molta gente a questa manifestazione, quando sono venuti i ragazzi sono rimasti con gli occhi di fuori, perché gli si è spiegato che se in mano c'hanno il telefonino, in merito è anche quello,
certo.
Perché il telefonino è una radio, grosso modo, e quindi facevano delle domande anche abbastanza interessanti. Tutto sta nel mantenere questo contatto, e noi vorremmo avere, ora sto lavorando con il Comune di Sesto Fiorentino per vedere se ci riesce di fare qualcosa con le scuole, ecco, per quindi poter vedere come ho intenzione di ritornare al mio vecchio istituto a Leonardo da Vinci, anche lì per fare qualcosa che possa tramandare questa nostra vocazione, chiamiamola così.
Se posso aggiungere una cosa, è giusto ricordare Marconi per quanto riguarda l'aspetto radio, Meucci per il concetto del telefono e Faggin che ha fatto alcuni circuiti integrati che sono un po' un insieme di cose contenute in quella scatoletta che abbiamo in tasca, che è molto più italiana di quello che si pensa poi.
Ah, ecco. Ecco, questa degli integrati non la sapevo, è nuova, perché io sono un po' all'antica, io rimango alle valve, no, anche a transistor, che c'entra, certo, queste cose.
Senta, io ho visto nella mail che ci ha mandato che voi avete fatto anche un'esperienza interessante con una web radio, se non sbaglio si chiama Ameria Radio, è possibile?
Sì, si chiama Ameria Radio, Ameria Radio. Un nostro socio, è un consigliere nazionale dell'Airea, Umberto Alunni, è umbro, che abita, non mi ricordo, insomma, mi ricordo precisamente dove abita, no, non me ne ricordo.
Vabbè,
comunque c'hanno questa web radio, si chiama Ameria Radio, che è una partnership con l'Airea, e loro tutte le settimane fanno una rubrica dentro e oltre la radio dove si chiacchiera di vari argomenti, non sono conferenze, sono chiacchierate, interviste, e ci sono mille argomenti, sono stati trattati tantissimi argomenti, appunto dagli esperimenti di Marconi. Io ho curato tre serate, la prima sulle radio durante la propaganda nazista, le radio, quelle come si chiamano, popolari naziste. Poi ho curato la famiglia degli Zenit transoceanici, perché io sono un cultore degli Zenit transoceanici, ne ho 5 e sono abbastanza malato di questa marca americana, e una sulla macchina Enigma e tutte le varie, un po' di sfaccettature che ci stanno dietro a questo oggetto. Comunque su questa web radio, se uno è tutto in podcast, si può anche fanno la diretta il mercoledì alle 9 la sera, dopo cena, Sono tutte consulti, sono tutte riascoltabili in podcast.
Benissimo. Senta, una curiosità: come mai lei è ammalato di questa radio americana, lo Zenith Transoceanic? Cosa c'ha di speciale questa radio?
Dunque, queste radio,
plurale, giusto?
Perché è un plurale. Sono radio, allora io mi innamorai quando la vidi a una mostra, a quei tempi ancora non ero collezionista, mi innamorai di una radio di questo tipo. E fu quella che mi fece scattare il bajo della collezione. Ecco, perché? Perché sono radio che ai tempi, noi si parla, la prima è stata fatta nel 1942, la Clipper Transoceanic, non erano roba da americani, ecco, nel senso, erano begli apparecchi, impossibile a trovare in Europa, nel senso anche di poterseli permettere, perché nel 1942 mi sembra la Clipper costava in America sui $100 e i 42 $100 sono tanti rapportati,
certo,
al
certo.
E poi è una radio che c'ha l'onde medie, l'onde corte, c'ha 6 o 7 bande di onde corte, è costruita in maniera eccezionale.
Ma ancora adesso ci sono, funzionano ancora?
No, dipende chi ce l'ha, le mie funzionano tutte.
vabbè.
Sai, Roberto, io possiedo anch'io una di quelle radio che ho fotografato diverse volte sullo spazio obiettivo di X, e addirittura nella mia ho trovato il foglio che era la ricevuta rilasciata dal negozio che l'ha venduta negli Stati Uniti, quindi testimonio che quelle radio venivano vendute per più o meno i soldi che diceva adesso Riccardo. Tra l'altro volevo chiedere una cosa, Riccardo, ma voi durante le vostre esposizioni per radio parlate anche di aspetti di restauro oppure solamente divulgazioni tecniche?
No, c'è anche aspetti di restauro e riparazione, perché sarà fatto addirittura il Cornell del riparatore della radio degli anni passati, oppure cioè anche attuale, perché io adopero la strumentazione di una volta, cioè l'ondametro, l'oscillatore modulato a valvole, il test no, c'è quello digitale, ma insomma c'è anche la lancetta, perché certe cose si fanno solo con quelli, e si parla anche di questi. Infatti nel restauro ci sono varie teorie. Ecco, io sono di quelli che non rifò i condensatori, diciamo, la messa male, prendendo il condensatore vecchio e mettendoci dentro quello nuovo, perché non mi piace.
Certo, e poi un'altra cosa, poi mi taccio, che così lascio proseguire, certo. Roberto. Un'altra cosa particolare è che alcuni di questi modelli si potevano sostituire i transistor senza saldatore, perché avevano uno zoccolino per cui tu sfilavi il componente e lo mettevi dentro. E un'altra caratteristica molto interessante: questa radio ha un'antenna definita antenna magnetica, quasi tutte ce l'hanno, con delle ventose, perché tu attacchi l'antenna vicino al vetro in modo che poi ti allontani dalla finestra ad ascoltare la radio senza dover stare in posizioni assurde o cose di questo tipo. Anche
questo è pratico, che
La storia delle ventose sulla pubblicità originale si legge: la ventose servivano per attaccare l'antenna magnetica a una loop magnetica, una wave magnet, che è un brevetto della Zenith, che mi sembra sia ancora vivo questo brevetto, lo tengano vivo perché gli piace, e era per attaccare l'antenna al vetro della macchina o dell'aereo, c'è scritto, e poterla, siccome era radio portatile tutta, anche quella a valvole, perché c'aveva il pacco di batterie sotto e quindi erano portate da tutte le parti, un po' pesanti, vabbè, però. E questo, se uno andava in macchina e invece per non sentire le botte dello spinterogeno si attaccava l'antenna al vetro, sentiva meglio, e così nell'aereo. Era questo il problema.
Certo. Senta, ma ecco, per chi tra i giovani o tra i meno giovani volessero avvicinarsi a questo mondo affascinante delle radio d'epoca, c'è un sito, un indirizzo, qualcosa che è possibile lasciare per contattarvi, per avere qualche informazione in più, non so?
Dunque, noi abbiamo il nostro sito, ora guarda, c'ho il computer qui e lo cerco, il sito istituzionale nostro che è aireradio.org.
Aireradio.org, quindi è facile ricordare.
Aireradio.org, è il sito istituzionale dell'Associazione Italiana della Radio d'Epoca, e lì ci si trova i nostri indirizzi, i nostri mail, e ci sono tutte queste cose qui. Oltre a esserci il servizio schemi, ci sono varie cose da vedere, le collezioni dei soci, qualcuno ci mette le foto delle proprie radio, e queste, Poi noi abbiamo una rivista, ma tanto la rivista del solo per soci, quindi non dico neanche
okay.
Vabbè, circa.
Vabbè. Riccardo Chiari, siamo un po' in conclusione. Non volevi aggiungere qualcosa, Graziano?
No, volevo aggiungere una cosa molto rapidamente. Anche la persona che abbiamo sentito tempo dietro, il Dino Gianni, dovrebbe essere un socio di questa associazione.
Sì, mi sembra proprio di sì. Anche se lui è di Nord Italia, mi sembra.
Non siamo nella Toscania.
No, ma va bene lo stesso, anche se il Nord Italia va bene, no, Riccardo?
Sembra, sì, siamo sempre soliti. Ah, poi fra l'altro, fa un inciso, io sono radioamatore, vo poco in radio, però anche lì c'è una radio d'epoca, come il coso, come apparato. Io ho un Drake TR7 che è un apparato della fine anni 70 e mi dà delle soddisfazioni incredibili, ecco.
Ma è una scelta la tua, quella di tenerti una radio d'epoca, anche come radioamatore, intendo?
Sì, perché quelle 9 c'è troppi pulsanti, praticamente sono computer, Son computer travestiti da radio.
Vabbè, poi ci si confonde, ho capito.
Ci si confonde.
Allora, forse un'ultima domanda, non ce la faccio a non farla, ma insomma, quando tu hai citato le radio popolari nella Germania nazista, sì. La radio può essere un elemento di grande promozione culturale da tanti punti di vista, ma può anche diventare uno strumento pericoloso. Non so se è questo, mi viene in mente quello che è successo in Ruanda, la radio lì è stato terribile l'uso che hanno fatto proprio per promuovere lo sterminio, no? Ma ecco, in Germania che funzione aveva la radio?
La funzione di propagandare le idee naziste, praticamente Goebbels, che era il responsabile della propaganda del Führer, ideò questi tre apparati, tra cui il DKE-38, lo chiamavano il naso di Goebbels, che venivano venduti a pochissimo prezzo e c'erano tutte le case, e con quello il Führer faceva i suoi discorsi, è detto così, proprio, e quindi arrivava da tutte le parti come ora c'è la televisione. Quindi sentivano solo quello, perché quelle radio... Ecco. Non avevano l'onde corte, quindi insomma,
è lì il problema, evidentemente erano garantiti che non ci fossero confronti con altre voci, con altre opinioni.
Più o meno.
Era pericoloso, no, ascoltare le radio straniere nella Germania nazista?
Ascoltare le radio straniere poteva anche voler dire la galera, forse anche peggio, ecco.
Quindi le onde corte non erano viste di buon occhio, ho l'impressione.
Non erano viste bene, viste molto bene.
Allora, Riccardo Chiari, è stato un piacere, naturalmente vi auguriamo tutto il bene possibile per il vostro lavoro, il vostro hobby. Un saluto dunque a tutti i membri del gruppo di Firenze, dell'AIRE, l'Associazione Italiana per la Radio d'Epoca, e abbiamo ascoltato appunto il responsabile Riccardo Chiari. Grazie, quindi, a risentirci una prossima occasione.
Grazie a voi e a risentirci. Sono felice di andare sull'onde corte, che non mi capita spesso in modulazione d'altezza.
Arrivederci Riccardo.
E non vi succede niente, potete ascoltare le onde corte e non c'è la polizia alla porta.
No,
vabbè.
Non ci succede nulla.
Anzi. Grazie. Allora, a presto.
Di nuovo, arrivederci, ciao.
Abbiamo ascoltato questa interessante intervista a Riccardo Chiari. Vi ricordo che ci farà piacere ricevere i vostri rapporti di ascolto, le vostre impressioni anche, potete indirizzarle alla mail che è la seguente: awr@hopemedia.it. Mi raccomando, Hope è scritto HOPE, quindi hopemedia.it. Ovviamente ci farà molto piacere anche poter vedere i vostri filmati, i vostri rapporti di ascolto nella pagina Facebook di Obiettivo di X, e riporteremo almeno in parte le vostre impressioni e i vostri esperimenti nella prossima trasmissione, quindi di domenica prossima.
Anch'io ringrazio Riccardo per le due parole che abbiamo fatto, ringrazio tutte le persone che pubblicano video, e devo dire che sono dei numeri spaventosi, cioè io faccio veramente, ho molta difficoltà a vederli tutti, anche se li vedo tutti, perché mi sembra una forma di rispetto nei confronti di chi lo genera. Ci provo, non riusciamo a citarli tutti, ma li ringrazio, li prego di continuare a farlo. se poi ci sono degli autocostruttori, ben volentieri io su loro ho sempre un occhio di riguardo, perché l'autocostruzione nel nostro settore è un po' una benzina anche che ci aiuta ad andare sempre più forte. Quindi ringrazio tutti, auguro di nuovo ancora tutti una buona domenica e ci sentiamo domenica prossima.
Ma voi non scappate, perché tra poco la seconda parte del magazine RWS con il buongiorno con l'edicola RWS. Parleremo di temi di grande importanza, il 27 è stata la giornata della memoria, e ci interrogheremo su questi temi e anche sui silenzi imbarazzanti da parte del mondo cristiano negli anni 40, negli anni della guerra. Di recente è uscito una nuova pubblicazione, un saggio di Andrea Riccardi sui silenzi, appunto, in particolare del pontefice, ma insomma purtroppo è un tema trasversale alle comunità, alle chiese cristiane del tempo, salvo eccezioni importanti. Ne parleremo fra poco con Pavel Gajewski, pastore valdese, in nostra compagnia nel corso del Buongiorno con l'edicola RWS.
Siete all'ascolto del servizio italiano della Voce della Speranza.
Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
Amiche e amici in ascolto, ben trovati. Vi proponiamo il meglio di Buongiorno con l'edicola RWS, trasmissioni che vanno in onda da RWS Firenze dal lunedì al venerdì. In questa edizione speciale della domenica, alcuni degli interventi più significativi a proposito dei vari argomenti affrontati nel corso della settimana. Buon ascolto!
È un passo nuovo e un altro ancora, e il mondo cambierà.
A questo punto abbiamo il piacere di avere in nostra compagnia Pavel Gajewski, pastore evangelico. Ben trovato, Pavel, buongiorno.
Grazie, buongiorno a voi e a tutte le persone in ascolto.
Allora, come facciamo di solito in questa fascia oraria, prendiamo spunto da alcune notizie, articoli che troviamo sui giornali di oggi. Con Pavel vogliamo anche prendere in considerazione un articolo che ho trovato sul Corriere della Sera a pagina 30, dunque certamente non tra gli articoli principali, è nell'ambito della cultura, ma credo che soprattutto come cristiani ci interessa particolarmente. Allora vediamo se riesco a trovarlo velocemente. Riguarda il silenzio di Papa Pacelli nel periodo del nazismo, per quel che riguarda quello che accadeva agli ebrei. Ieri a Milano un dibattito organizzato dalla Fondazione Corriere della Sera sul libro di Andrea Riccardi su Pio XII, Il nazismo e gli ebrei, edizione La Terza. L'enormità dei crimini compiuti dai nazisti fu tale da accogliere alla sprovvista anche un'istituzione millenaria come la Chiesa Cattolica. Cercare di comprendere l'atteggiamento di Pio XII e i suoi silenzi sulla Shoah significa dunque interpretare l'angoscia di uomini rimasti muti e sconcertati di fronte a questioni insolubili. Questa è stata la considerazione dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini, che ha aperto ieri appunto a Milano il dibattito di presentazione del libro di Andrea Riccardi, La guerra del silenzio, dedicato al comportamento di Papa Pacelli nel corso della Seconda Guerra Mondiale dinanzi alla tragedia dello sterminio. E poi leggeremo ancora qualche cosa da questa relazione. Pavel, tu ti sei mai interrogato su questo tema e sulla responsabilità che i cristiani in generale, quindi non solo il mondo cattolico, porta ancora per quel che è avvenuto? E poi uno potrebbe obiettare, ma si poteva fare veramente qualcosa di più? Con il senno di poi tutto è semplice. Vediamo un poco.
Io mi sono interrogato più volte su questi argomenti e continuo a interrogarmi, come penso stia facendo ancora una buona parte delle chiese cristiane in Europa. Ho proprio la percezione diretta di questa riflessione in corso, perché adesso, senza concentrarci su questo libro di Andrea Riccardi, che oltre ad essere il fondatore della comunità di Sant'Egidio è uno storico e ha studiato con molta attenzione le carte conservate negli archivi vaticani, quindi secondo me il libro merita di essere letto. Io non l'ho letto ancora, ma sicuramente lo leggerò. Ma penso in tutte le chiese cristiane ci sono stati almeno due atteggiamenti: quello del silenzio, che non è stato solo del Papa Pio XII, ma anche di alcuni esponenti delle chiese protestanti in Germania, in alcuni casi non solo il silenzio, ma addirittura quasi l'appoggio ufficiale al nazismo, alla linea di Adolf Hitler. E poi la resistenza. Qui dobbiamo ricordare un nome che è diventato ormai un simbolo, il pastore Dietrich Bonhoeffer, che ha partecipato attivamente non solo a livello, per così dire, di dissenso etico o dissenso di fede, ma ha preso parte ad un complotto organizzato proprio per spodestare, eliminare Adolf Hitler. E anche questa è una storia, su Dietrich Bonhoeffer, poi brutalmente ucciso a Flossenbürg a pochi giorni prima dell'arrivo delle forze alleate dell'Armata Rossa a Berlino. Certo, non ci sono dubbi, però questa sua testimonianza radicale, ripeto, non di un semplice dissenso a parole, ma una resistenza attiva, concreta, ecco, penso che rimane accanto agli esempi dei silenzi, forse troppo certo, lunghi, troppo pesanti, un esempio luminoso di una corrente minoritaria, come anche i ragazzi dell'organizzazione chiamata La Rosa Bianca, che anche loro sono stati poi brutalmente uccisi in gran parte. Quindi, ripeto, due atteggiamenti su cui naturalmente già la storia, e quindi noi abbiamo espresso il giudizio, però tu hai ragione quando dici che col senno del poi le cose si vedono in un certo modo. Io sono curioso cosa scriveranno fra 50 anni gli storici sugli eventi che stiamo vivendo, certo, in questo momento.
E intanto Andrea Riccardi ieri ha sottolineato anche che prima degli ebrei il silenzio del Vaticano aveva riguardato anche i polacchi cattolici, sottoposti dai tedeschi a un'occupazione militare spietata. Però evidentemente non sostenuti, ecco, almeno non sufficientemente dal Vaticano. Poi c'erano anche i cristiani che subivano il fascino del Terzo Reich o che si allearono con Hitler, e in Vaticano alcuni si illudevano che ci fossero dei nazisti buoni con i quali era possibile dialogare, cioè non capirono che si era di fronte a un fenomeno che usciva dalle categorie ordinarie. E la stessa cecità, ha concluso Riccardi, che oggi constatiamo rispetto alla guerra in Ucraina, che è un nuovo grave fallimento dell'Europa e anche del cristianesimo. E qui si entra in un territorio, come dire, un territorio minato, ecco, perché
finché si parla di ieri, l'espressione pertinente, letteralmente minato.
Mi viene in mente il presidente della Lazio di allora, che era proprio filofascista, no? Che pensava della squadra di calcio, fondatore, che poi dovette scappare perché rischiò veramente di essere ucciso anche lui.
Allora, ecco, cosa possiamo dire sui polacchi cattolici abbandonati in qualche maniera dal Vaticano? Ne parliamo fra poco, eh? Adesso ci ascoltiamo una canzone, Beautiful That Way, e Noah, chiaramente la colonna sonora anche della Vita è Bella. Ne parliamo fra poco. A tidal wave of tears, light that slowly disappears. Close the curtain, there's still another game to play, and life is beautiful that way. Beautiful That Way su RWS, Noah, e torniamo a parlare con Pavel Gajewski. Stiamo prendendo spunto da un articolo che è apparso quest'oggi proprio sul Corriere della Sera, dal titolo Il silenzio di Papa Pacelli, una sconfitta per la Chiesa. È una breve relazione di Antonio Carioti sul dibattito che è stato organizzato ieri dalla Fondazione Corriere della Sera per presentare il libro di Andrea Riccardi dal titolo La guerra del silenzio, Pio XII, il nazismo, gli ebrei. Dunque un libro sicuramente importante perché, come dire, pone un problema che non riguarda solamente Papa Pacelli, ma riguarda il cristianesimo più in generale e il silenzio. E il silenzio che, insomma, c'è stato sullo sterminio degli ebrei. C'è qui un intervento dello storico Agostino Giovagnoli che dice: la chiave per comprendere quell'atteggiamento va ricercata nell'idea che la Santa Sede dovesse preservare la sua tradizionale imparzialità rispetto alle parti in conflitto, quella stessa posizione a cui si era attenuto Benedetto XV durante il primo conflitto mondiale. Solo che dinanzi alle dimensioni delle atrocità perpetrate dal Terzo Reich, di cui Pio XII era ben informato già dal 1941, il criterio dell'imparzialità finì per trasformarsi in una gabbia, dalla quale il pontefice non riuscì a uscire nemmeno dopo la fine della guerra. E a proposito della dopo la fine della guerra, Liliana Segre, che era presente all'incontro di ieri, ha dato una sua testimonianza, perché ha incontrato Pio XII e di questo incontro ricorda un'impressione di un uomo sofferente, assolutamente tormentato. Pavel Gajewski, abbiamo fatto riferimento prima anche al silenzio sugli ebrei, sui cristiani cattolici polacchi, anche loro in qualche maniera dimenticati. Ecco, ci puoi dire qualche cosa su questa vicenda di cui sappiamo pochissimo? Ma noi,
io ho proprio un esempio molto concreto nella mia famiglia: il fratello della mia nonna materna, quindi sarebbe un mio prozio, morto nel campo di concentramento di Dachau nel 1941, era un prete cattolico, docente di storia dell'arte cristiana, e insieme a tanti altri intellettuali, ma anche preti cattolici, alcuni vescovi. Qui l'esempio simbolico è il padre francescano Massimiliano Kolbe. Cosa mi raccontava mia nonna di lui? Che è stato arrestato, inviato in quel campo di concentramento secondo un programma molto molto preciso di eliminare l'intelligenza polacca. Il motivo era un suo libro dedicato ad un'opera d'arte molto famosa, un altare in legno che si trova nella chiesa principale di Cracovia. Lui documentava nel suo libro che lo scultore che realizzò l'opera era chiaramente polacco, mentre la vulgata tedesca voleva vedere in lui Weichstoss, sarebbe il nome dello scultore medievale, un massimo rappresentante della scultura lignea.
Quindi è bastato tedesca. Questo per arrestarlo? No.
Sì, esatto, è bastato questo per arrestarlo, mandarlo in un campo di concentramento, dove mia nonna mi raccontava che comunque da parte anche e delle autorità cattoliche, anche attraverso il Vaticano, loro avevano la possibilità di ricevere libri, cioccolato, arance, altre cose in occasione delle feste, ma intanto sono morti a Dachau. Quindi questa storia, secondo me, è un po' esemplare, certo, dell'atteggiamento del Vaticano, cioè magari una forma di aiuto, di vicinanza, ma nessun intervento, per così dire, di sostanza, perché insieme a lui qualche mese dopo è morto anche il vescovo della sua diocesi, sono stati deportati insieme. Ecco, queste sono anche storie forse meno conosciute, certo, ma io ancora mi commuovo quando racconto questo episodio, perché appunto l'unico motivo era l'odio razziale, l'odio contro qualunque forma del cristianesimo, perché non dimentichiamo che il nazismo non aveva nulla di cristiano, era fortemente anticristiano. Ciò che in qualche modo potrebbe giustificare Pio XII, che lui era veramente amante della lingua tedesca, della cultura tedesca, già nunzio apostolico in Germania, e non ho letto il libro di Riccardi, adesso lo leggerò, ma qualcuno cerca di dimostrare che lui distingueva tra il popolo tedesco, che veramente amava e stimava, e non voleva in qualche modo danneggiare questo suo legame con i tedeschi, ma al tempo stesso, secondo me, è mancato il coraggio di fare una distinzione netta e condannare l'operato di Hitler in maniera esplicita.
Allora, da questi, da
come questa, dicevi tu, col senno del poi,
da questo articolo, come dire, si trae almeno due considerazioni, non so se condividi, e cioè la difficoltà a interpretare il presente magari utilizzando le chiavi del passato, e questo è successo appunto a Pio XII, che voleva conservare la imparzialità rispetto alle parti in conflitto, che era stato tipica di Benedetto XV durante la Prima Guerra Mondiale, ma non era più la stessa situazione. C'era stato un cambiamento importante e questo non fu colto, almeno non fu colto completamente dalle gerarchie cattoliche e dai cristiani in generale. Allora la prima considerazione è: ci troviamo ancora una volta in situazioni diverse quando noi parliamo dell'Ucraina e facciamo riferimento alla Seconda Guerra Mondiale, o e ancora una volta il passato serve per capire o in realtà complica la situazione? Questa è la prima riflessione. Poi naturalmente il tema dell'attualità, che è, insomma,
certo, Claudio... che per la Chiesa Cattolica è sempre molto complicato, no?
Perché è uno Stato, anche
è uno Stato, avendo ambasciatori in tutti gli Stati, insomma.
Però è anche una facilitazione da certi punti di vista, perché altre minoranze
politico, Roberto, che
c'è un elemento molto politico. Allora, non so, vogliamo aggiungere qualcos'altro su questo?
Equidistanti, ma noi sappiamo bene che poi non si può essere. No?
Cioè, Dio è equidistante, ecco. È lì il problema. Prego.
No, Dio non è equidistante, Dio si schiera sempre con chi soffre, con chi viene minacciato, maltrattato, e Dio non si schiera mai con gli aggressori, Dio non si schiera mai con chi opera persecuzioni, quindi non è equidistante, è sempre con chi soffre, chi viene perseguitato. Questo mi viene spontaneo dire, ma comunque il passato è importante. Sì, qualche volta il passato ci complica le nostre riflessioni, però io penso che oggi come oggi, voglio essere molto esplicito, noi cristiani credenti dobbiamo dire chiaramente no. Questa è una cosa che ripeto spesso: no alla guerra, non possiamo permettere che sempre di più vengano fornite armi, che quel fuoco della guerra, anziché gettarvi un po' di acqua, cercare delle tregue che, come abbiamo visto, non hanno funzionato. Io personalmente condanno questo uso ormai smisurato delle armi delle ultime generazioni. Io penso che se continua così, veramente il conflitto può travolgere almeno mezzo mondo. E se veramente non smettiamo, cioè, secondo me, come si dice, bisogna far tacere le armi e aprire le trattative, cosa che fra un po' sarà purtroppo un anno, ma finora non abbiamo visto in questo terribile conflitto.
Questo è quello che in
però
qualche
va
maniera
condannato per quello che è.
Ecco,
una brutale aggressione contro uno Stato sovrano, questo anche non bisogna dimenticare.
Questo è quello che in qualche modo ci ha detto anche Vannino Chiti ieri nella nostra trasmissione. Però ecco, un ascoltatore ci ha detto: ma quando voi chiedete la tregua, no, e smettere di mandare le armi, ecco, voi siete consapevole che questa tregua deve essere imposta anche a Putin, oppure fate finta di niente sostanzialmente? No?
Ma io direi soprattutto a Putin, soprattutto a Putin, perché comunque, ripeto, tra aggressore e aggredito c'è una netta differenza. L'unica cosa che per me è inquietante è che dall'altra parte c'è la NATO, ci sono gli Stati Uniti, che ormai apertamente conducono la guerra contro gli Stati Uniti, ma per interposta persona, e questo rende questo conflitto unico, cioè forse non unico nel suo genere, ma è un ritorno alla guerra fredda, dove anche in questi conflitti,
alla guerra per procura, così,
locali, e per procura, qualcosa di questo genere.
Allora, sì, Pavel Gajewski, naturalmente su questi temi, che sono molto controversi, noi torneremo a parlare, perché
immagino,
una dimensione, certo, politica, etica, insomma tante cose. Claudio, dobbiamo
anche
proprio...
Anche perché dentro a questa cosa della guerra ci sono tutti, come posso dire, i vigliacchi, guerraioli che approfittano sull'economia.
Poi invece sul Corriere si parla anche degli ipocriti pacifisti, quindi, come dire, non mancano,
ecco,
gli insulti a vicenda anche su questo. Vabbè, Pavel, noi ti dobbiamo lasciare, veramente un grazie per questo tuo intervento di oggi.
Grazie
su
a
RWS.
Voi, buon proseguimento.
Grazie, alla prossima settimana. E si conclude anche per questa settimana Magazine RWS. Non ci resta che ricordarvi il nostro indirizzo per i vostri rapporti di ascolto: AVR, La Voce della Speranza, Via del Pergolino 1, 50 139 Firenze, Italia. Se desiderate avere una QSL della Adventist World Radio, ricordatevi di includere i francobolli necessari per la risposta. Potete anche scriverci al nostro indirizzo di posta elettronica awr@hopemedia.it, quindi awr@hopemedia.it. Anche in questo caso potremo mandarvi una QSL digitale, dunque approfittatene. Ovviamente potete contattarci anche telefonicamente allo 055 41 40 40. Grazie per l'attenzione, a risentirci domenica prossima, sempre alle ore 11, ora locale italiana, ore 10 UTC. Thank you.